7, in cui lui usa questo slogan molto semplice, però molto efficace, in cui lui dice: non è un'epoca di cambiamento, ma è un cambiamento d'epoca. E in particolare, che cosa dice in questa riflessione, in questa serie di riflessioni? Lui rilegge la storia e fa questa affermazione, dice: se osserviamo la storia, vediamo che le forme religiose del cattolicesimo sono palesemente mutate. Pensiamo per esempio agli stati pontifici, dove il potere temporale era indissolubilmente legato a quello spirituale. Fu una deformazione del cristianesimo, che non corrispondeva né a ciò che voleva Gesù, né a ciò che vuole Dio. Questo è un punto che sarebbe interessante, ma non è il nostro punto. Se nel corso della storia la religione ha subito un'evoluzione così grande, perché non dovremmo pensare che anche in futuro si adeguerà alla cultura dei tempi? Il dialogo fra religione e cultura è fondamentale. Lo sosteneva già il Vaticano II. Cioè Bergoglio capisce che in questa rilettura della storia, del tempo, della realtà, è fondamentale una capacità di inculturazione. Sapendo questo, ma anche questo, penso che tutte queste cose voi le sapete benissimo, se vi è una cosa chiara nel pensiero di Dossetti, in continuazione è la fine delle culture. Okay, l'esaurimento delle culture nel 56-57, queste cose lui le diceva già ampiamente, quindi penso che non dico niente di che suoni in alcun modo nuovo qui. Però che cos'è molto interessante? È interessante che lui sa una cosa, voi sapete che lui ha cercato di fare il dottorato su Guardini, il filosofo di cui ho parlato prima, e Guardini ha fatto una gran riflessione sul problema del rapporto tra cristianesimo e cultura. E in Guardini vi è questa assunzione chiara, cioè che quando avviene una sintesi, quella sintesi dura un attimo, e subito dopo va tutto rifatto. E questa è una cosa molto importante, perché quando vi è la capacità di tradurre dentro una cultura, un sistema culturale, le categorie del Vangelo e del cristianesimo, questa traduzione è valida per quel momento lì, però finito quel momento lì, il discorso va tutto ricominciato, e questo è molto importante. Lui dice: c'è bisogno di una nuova inculturazione storica. Importantissimo, lui in questo è veramente un uomo spirituale. Tutti i suoi testi precedenti sono in larga parte predicazioni di esercizi. Se voi ascoltate la riflessione che lui ha fatto alla CEI. La riflessione che lui ha fatto alla CEI era una riflessione che ha toccato degli aspetti istituzionali, ma in larga parte è stata una riflessione di natura, tecnicamente, teologico-spirituale. Chi è Cristo per noi? Che cosa significa? Cosa vuol dire? Quindi lui questa dimensione del mondo interiore, della spiritualità, chiamiamola così, l'ha presentissima. Tant'è che quando ha parlato al CELAM, al responsabile del CELAM, quest'estate, ha detto così, ha detto: serve una Chiesa che non abbia paura di entrare, parla di coloro che hanno lasciato la Chiesa Cattolica, voi sapete che c'è un esodo della Chiesa Cattolica, sia in Africa che in Sud America, dice, serve una Chiesa, scusate qua, che non abbia paura di entrare nella loro notte, cioè la notte di tante persone, serve una Chiesa capace di incontrarli nella loro strada, in grado di inserirsi nella loro conversazione. Serve una Chiesa che sappia dialogare con quei discepoli, i quali, scappando da Gerusalemme, vagano senza meta, da soli, con il proprio disincanto, con la delusione di un cristianesimo ritenuto ormai un terreno sterile, infecondo, incapace di generare senso. Una Chiesa capace di decifrare la notte contenuta nella fuga di tanti nostri fratelli e sorelle. Ma è necessario saper leggere il tutto con coraggio. Cosa significa questa frase? Decifrare la notte. È questa idea qui. Cioè il problema del fatto che l'inculturazione non è semplicemente un'inculturazione istituzionale o le forme culturali, ma ha bisogno di raggiungere il problema che penso che sia gigantesco, del vissuto spirituale, del modo con cui le coscienze delle persone fanno i propri passi nella vita spirituale, nella vita interiore. Lui dice l'inculturazione è necessaria a quel livello lì. Ok? Su questo si potrebbero dire un sacco di cose. Cioè, quando io di solito faccio così, quando faccio questa specie di riflessioni nelle parrocchie, a questo punto in media avete presente i consigli pastorali delle parrocchie? Ok? E, insomma, non sono proprio spesso i luoghi più dinamici di una parrocchia. Ok? Siamo i pretoriani in difesa di non si sa che cosa, però perdonatemi, perché è un'esperienza che ho fatto tante volte. E cosa succede? A un certo punto io a questo punto vedo già su di me gli occhi severi di buona parte dell'assemblea, e a quel punto lì a volte incasso e arrivo a casa a un certo punto, però a volte gioco al contrattacco e dico, e di fronte a questi occhi severi cerco sempre di dire, guardate che questa cosa che bisogna rifare tutti i discorsi, è una cosa che o facciamo, o fra un po' siamo tutti degli UFO. E loro mi guardano ancora più severi. A quel punto lì io gioco una carta sporchissima, che non va giocata così. Però si sente, si sente. Cioè dico, scusate, questa è una tematica che cioè, dobbiamo assolutamente riprenderla in mano. Però su questa cosa bisogna riconoscere che i nostri mondi non sono disponibili. Questo secondo me bisogna fare non sono disponibili a ripensare un sacco di categorie. E faccio sempre questo esempio, dico scusate, hanno tutti figli e nipoti, quindi io gioco la carta delle viscere e non va bene, e non va bene. Però dico scusate, rispetto a tutte le nostre concezioni dell'amore, dell'amore di coppia, a volte gioco proprio così, le nostre riflessioni se le abbiamo sull'omosessualità, voi pensate, che cosa pensate voi? Che cosa pensate fra di voi? E andate dai vostri nipoti, dai vostri figli di 20 anni. Allora, bisogna prendere atto seriamente che sono due pianeti, sono due mondi. Ok, poi c'è sempre quello che salta su fama, no, ma mio nipote è il caso eccezionale che va bene, che fa il novizio dai domenicani. Va bene. Va bene. Ecco. Però sembra una battuta, capisco, ed è un gioco però un po' è questo, Cioè c'è tutto un problema di tutta una serie di discorsi, di riflessioni, di sintesi, di che vanno un po' tutti rifatti, che vanno tutti rifatti, perché se no è proprio, vi è questo teologo, questo sociologo, Hervé Léger, che ha scritto quel famoso testo sul cristianesimo come vagabondaggio, che lui usa un termine in francese, e lui usa questo termine, che è là, parla della società francese, parla della società francese, parla della completa esculturazione del cristianesimo. Cioè il cristianesimo dentro un ambiente culturale è completamente sculturato, cioè non c'è più passaggio culturale, cioè non c'è più passaggio. E voi capite che questa è una questione, grossa. E credo che da questo punto di vista il Papa invita moltissimo all'interno di questo tema del rapporto con la realtà, che molti discorsi vanno ripensati. Bene, su questo vi sarebbe tutta una parte, che però non faccio in questo momento perché voglio arrivare almeno a finire la parte sul popolo, perché sono le 12:20, e tutta una parte sul suo modo di concepire l'azione dello spirito, cioè su tutta la sua pneumatologia, perché tutto il suo discorso sul discernimento ha molto a che fare con la tematica dello spirito, però su questo non entro perché sennò non arriviamo più a casa. Bene, terzo macro tema, adesso vado verso la conclusione. Terzo macro tema è un tema, penso, gigantesco della sua riflessione, cioè il tema dell'assunzione della categoria del popolo. negli Evangeli Gaudium, i numeri da 50 a 109 come si intitolano? Si intitola nella crisi dell'impegno comunitario. Cioè lui legge che cosa? Legge essenzialmente la crisi ecclesiale, sociale e internazionale legata proprio al venir meno di questo senso del popolo. E in particolare su questo tema vorrei toccare alcune questioni che sono queste. Le dico come titoli, perché qua adesso vado per titoli. La relazione, aggiungo io, molto complicata tra popolo di Dio e popoli. Qua è una relazione complicata. Secondo tema, il problema del valore teologico del popolo. Il terzo tema, il problema della formazione del popolo. Formazione del popolo, della costruzione di un popolo. Per cui, per quanto riguarda il primo tema è complicatissimo, perché in Bergoglio costantemente si mischiano queste dinamiche. Adesso questo qua vi dico un problema, però non voglio entrare qua dentro perché voglio dire un'altra cosa. Cioè, costantemente si mischiano varie categorie, senza però che questo discorso sia come rigorizzato. Cioè, da un lato c'è tutta la riflessione sul popolo di Dio, cioè la Chiesa. Poi c'è la riflessione sul popolo, inteso come quell'amalgama civile, sociale, culturale che forma gli abitanti di una certa regione. E moltissime volte parla di tutte e due. Quindi per lui in continuazione, quando parla di questi temi, parla di questi tre livelli. E quindi voi capite che quando si parla del popolo, anche nell'Evangelii Gaudium, cioè non è così semplice discernere qual è il livello a cui si pone, perché voi sapete meglio di me che c'è una questione. Come il popolo di Dio vive dentro i popoli? Quando lui ad esempio parla del popolo di Dio e poi parla del popolo, si capisce benissimo che fa riferimento a un'esperienza sudamericana. Per cui vi è una certa coincidenza, il popolo dei poveri, il popolo di Dio, il popolo argentino. C'è una certa corrispondenza. Il problema è guardarci in fino. Quindi io adesso voglio soltanto dirvi che questa secondo me è una delle questioni, è una questione più grosse, soprattutto in Europa, in cui tutta la riflessione è stata sul tema più o meno del rapporto popolo di Dio, cristianità, insomma, vi è tutta una serie di riflessioni su questa tematica. Quindi, il primo tema è come costantemente la riflessione oscilla su queste tematiche. Secondo tema importante su cui vorrei soffermarmi, cioè il valore teologico del popolo. Lui insiste moltissimo sul valore teologico del popolo. E qual è la sua porta di accesso a questa tematica? La sua porta d'accesso è questa categoria, che voi sapete che è una categoria che è riemersa al Vaticano II, che è il senso della fede. Qua in particolare i testi più importanti sono Evangelii Gaudium 119 e 120. Che cosa dice? Dice, e voi capite come questo si riconnette al discorso che abbiamo fatto all'inizio, il rapporto con la verità, il rapporto con la realtà, perché dice: in tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. E poi dice: il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce nella salvezza. Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il sensus fidei, che gli aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. Voi vedete che lui legge il popolo, come dotato di questa capacità teologica, teologale, che è il senso della fede, la capacità di riconoscere le vie di Dio. Esempio, ascoltate la predica che ha fatto ieri mattina. Ieri mattina nel Vangelo, nel corso dei Vangeli, c'era tutta la storia che da Gesù andavano e la gente diceva: ah, però questa autorità non è come i nostri scribi. E Gesù. E il Papa dice: ah, certo, cosa significa che autorità? Che il popolo riconosce l'autorevolezza delle sue parole, cioè riconosce che le sue parole gli raggiungono il cuore. Ancora lì, il criterio qual è? È il senso della fede del popolo. Bene, questo però, voi capite, significa ripensare in maniera molto profonda tutta la vita della Chiesa. Per cui lui dice così a 120: in virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione, e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fosse solamente recettivo delle loro azioni. Voi capite che questa affermazione implica un ripensamento complessivo. Un ripensamento complessivo di che cosa significa concretamente ascoltare il senso della fede. Ripensamento complessivo di tutto un sistema di vita ecclesiale in cui il processo finora attivato non è stato questo. E qual è il punto, secondo me, più significativo di cosa sta parlando? Sta parlando, è il numero 31, in cui parla del vescovo e in cui, per così dire, fa vedere la conseguenza concreta di questa visione teologica del popolo di Dio. E dice così: il vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua chiesa diocesana, perseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola. Perciò, e qua fa le tre tipologie del posto del vescovo, dice: perciò a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo. Poi dice: altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti, con la sua vicinanza semplice e misericordiosa. E poi fa vedere la conseguenza della considerazione teologica del senso della fede. Dice: e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo per aiutare coloro che sono rimasti indietro e, soprattutto, perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Voi capite che il tipo di discorso che fa, teologico, è un tipo di discorso che valorizza questa dinamica del senso della fede. Voi capite anche il problema che sta sullo sfondo. Cioè, il problema che sta sullo sfondo è, cioè, lui dice questa frase, che mi sembrano molto sensate, uno sviluppo molto coerente di alcune idee del Vaticano II. Il problema però qual è? Il problema è tutti gli strumenti per raggiungere questo. Cioè, il rischio in questo momento per cui, rispetto a queste frasi, è semplicemente, credo, il senso di smarrimento completo, perché tu devi attivare tutta una serie di strumenti per raggiungere quello, per raggiungere questa possibilità di far sì che questa sia un'affermazione teologico-pratica, non semplicemente una frase. Il problema è tutti gli strumenti, i processi, non so se riesco a spiegare. Se lui alla CEI, quando parla a livello istituzionale, che cosa ha detto? Non so se avete letto il discorso. Fa tutta una riflessione spirituale e poi dice: beh, fate una cosa, va là, parlate dei problemi. Cioè, alla CEI lui ha detto questa cosa, Ha detto, beh, fate una cosa, conviene parlarne, anzi, guardate, fate una cosa, siate anche onesti, ognuno dica la sua posizione. Cioè, se voi vi leggete il discorso alla CEI, cioè, impressionante, perché lui ha detto di essere onesti e liberi, vive la propria posizione e di parlare dei problemi. Però voi capite che se lui deve dire alla CEI questa cosa, e sappiamo che non è che la dice così, la dice perché questo è il problema della CEI da un sacco d'anni, voi capite che a cascata tutto il processo di confronto e di dialogo è tutto un po' congelato. Quindi il problema di questa affermazione, che penso che sia molto valida rispetto alla tematica del popolo, è tutti gli strumenti perché questa cosa sia effettiva, perché non sia una frase, perdonatemi, quasi disperante. Prima parlavo con Camillo di questo, perché potrebbe anche suonare un po' disperante, perché la mira è così alta rispetto alle prassi consuete. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ok, bene. A questo punto vado velocissimo, che verso la fine, e per questo motivo lui dice dobbiamo formare un popolo. C'è tutto questo problema del formare un popolo. E qui ha fatto un copia incolla pazzesco, perché lui ha preso un documento che lui ha fatto, che ho,
che è molto bello, che consiglio a tutti di leggere,
che si legge velocissimo perché avete scritto largo, guardate, non ci sono le figure ma è scritto largo, scusate le battute, no, senza figure, però ma vale la pena, eh? Questo è veramente un bel testo, che si intitola così, è di Bergoglio, ed è del 2010, e si intitola così, noi come cittadini, noi come popolo, vale la pena, perché qui lui sostanzialmente che cosa fa? Fa tutta una riflessione del bene, come si fa a impostare una società veramente democratica? Dobbiamo formare un popolo. Quali sono le dinamiche per formare un popolo? Sono molto complesse e molto lunghe. E lui sostanzialmente che cosa ha fatto? Ha copiato e incollato questo. Ha copiato e incollato questo e su ogni tema, voi adesso le vediamo le quattro dinamiche, su ogni tema che cosa ha detto? Ha aggiunto come questa riflessione, che è civile, vale anche per il popolo di Dio, per la Chiesa. Ok, quindi questo testo è fondamentale perché fa vedere l'origine delle quattro dinamiche. E quindi lui a un certo punto parla di quattro traiettorie di sviluppo del popolo. Forse voi le sapete bene perché tutti ne hanno parlato di questo tema. E ne individua quattro. Ne individua quattro, ancora una volta, ma rispetto alle cose che abbiamo detto all'inizio, penso che vi orientate, non sono una linea, ma sono una tensione polare. Cioè non dice semplicemente si va di qui, dice la traiettoria è dentro questa tensione. La prima tensione sul quale non so se in questi giorni leggete il testo, varrebbe la pena, perché è veramente centralissima per lui, cioè la tensione tra il tempo e lo spazio.
C'è un numero
di 222-225. La seconda tensione polare è il rapporto tra l'unità e il conflitto, 226-230. Qui è interessantissimo perché c'è tutto il problema della teologia della liberazione dentro questi numeri. Poi dopo, la terza tensione polare è il rapporto, ma a questo punto penso che ci siamo già sintonizzati, del rapporto che vi è tra la realtà e l'idea che interpreta la realtà. Quindi da 231 a 233. La quarta tensione polare, qua ci sono un po' di cose però non abbiamo tempo, dopo lo diciamo. La quarta tensione polare è il rapporto tra il tutto e la parte, dal numero 234 al numero 237. Ho detto in altri termini il rapporto tra la sfera e il poliedro, che è un'immagine molto efficace. Sì, quindi queste sono le quattro traiettorie che lui pensa per la formazione del popolo di Dio e anche, va detto, del popolo civile. Ok, bene, questo è un quarto elemento. Bene, io avrei fatto così, sono i 12:35, quindi siamo sul tempo. Quindi abbiamo guardato, in super sintesi, alla fine sono stato troppo veloce, ma non c'era abbastanza tempo, abbiamo guardato il tema della verità. Abbiamo fatto un po' di punti, abbiamo fatto un po' di riflessione sul rapporto con la realtà e con la storia, con tutte le dinamiche connesse e soprattutto sul problema della inculturazione e il ruolo che ha il popolo. E quindi il terzo tema è il problema del popolo, che ha alcune considerazioni di natura generale, quindi il rapporto tra il popolo di Dio e gli altri popoli, cosa su cui non sono entrato. La seconda questione, la valorizzazione teologica della categoria di popolo di Dio, che deve diventare criterio strutturale della riforma della Chiesa. Il terzo elemento, le traiettorie per rendere la massa popolo, cioè le traiettorie di formazione del popolo. Ecco, per oggi pomeriggio si potrebbe fare questa opzione, poi dopo casomai la decidiamo, si potrebbe o leggere insieme dei testi, che potrebbe essere un'ipotesi, oppure, se voi avete ancora fiato e non siete completamente storditi, io potrei semplicemente fare un po' la storia della formazione di Bergoglio, ambientandola dove? Dentro una cosa, è una cosa lunghissima e stremante, quindi ve lo dico in anticipo, è una cosa lunghissima e stremante dentro la riflessione della Chiesa latinoamericana, quindi tutto il dibattito anche sulla teologia della liberazione, che è importante, credo, per capire un po' di cose. Però questo possiamo anche deciderlo dopo. Okay.